Vediamo anche al prossimo ospite qua su Radio Tutto Napoli, Napoli Talk, ovvero il giornalista Enzo Bucchioni. Ciao Enzo!
Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, ciao!
È sempre un piacere averti qua ai nostri microfoni, caro Enzo. Parto subito io con la prima domanda. Ecco, prima il mio collega qua di fianco, Giovanni Gambardella, parlava di miracoli e io ti chiedo, sarà un miracolo trattenere Antonio Conte per la prossima stagione?
No, un miracolo no, perché sono cose ponderate, cose molto umane da decidere, non è miracoloso se Conte dovesse rimanere. Bisogna capire quali saranno i programmi che gli verranno sottoposti, le intenzioni di De Laurentiis, tanto come ragiona Conte lo conosciamo, sì, lo sappiamo. Sì. Sappiamo benissimo che lui si pone sempre degli obiettivi molto alti, la famosa asticella, citiamolo, la alza, vuole vincere, soprattutto vuole vincere, vuole una squadra che sia in grado di competere. Anche quest'anno, in una stagione non straordinaria, comunque porterà a casa una Supercoppa, porterà a casa molto probabilmente un secondo posto, quindi da lì devi ripartire. Cosa vogliamo fare di meglio? Abbiamo le possibilità? Queste domande dovrà rispondere De Laurentiis, ben sapendo che questa è una squadra che un po' va ritoccata, perché l'età media è abbastanza alta, soprattutto in alcuni elementi attorno alla trentina, più di 30, ci vuole un po' un'iniezione anche di fame, chiamiamo così, perché molti di questi giocatori hanno già vinto due scudetti, quindi una rivitalizzazione, un ringiovanimento della rosa si dovrà necessariamente fare. Queste condizioni è chiaro che Conte sarebbero stimolanti per Conte e rimarrebbe, c'è un anno di contratto, però ti ripeto, facciamogli fare questo colloquio, perché noi possiamo fare tutte le ipotesi possibili, poi c'è anche da pensare alla nazionale, il discorso ora l'abbiamo accantonato perché a caldo ne abbiamo parlato e riparlato, ora ci sono in vista le elezioni. Non sappiamo ancora quali saranno i candidati, se Malagò si candiderà davvero, e allora penso a Conte in automatismo, altrimenti le soluzioni potrebbero essere anche delle altre.
Beh, Enzo, io sento parlare molto in queste settimane con tantissimi articoli di un Allegri in pompa magna per la panchina della Nazionale, piuttosto che Antonio Conte, non so se abbiamo gli stessi riscontri.
Ma tanto i nomi sono questi due, sì. Ora vediamo appunto chi sarà
50-50.
Chi sarà il presidente della Federcalcio, come andrà a finire questa storia, ma anch'io non esco da queste due soluzioni. Antonio Conte, ricorderete che lui cosa disse? Se fossi il nuovo presidente della Federcalcio, uno come Antonio Conte lo chiamerei, no? O quantomeno lo consulterei, e questo succederà. Conte c'è già stato. È uno che, a differenza di Allegri, secondo me dal punto di vista motivazionale è superiore. Il nazionale serve quello, perché non hai il tempo per allenarti, non hai il tempo per fare nient'altro. Prima entri nella testa dei giocatori, riesci a consolidare dal punto di vista emozionale, chiamiamo così. Poi il gioco è un qualcosa che si c'è un minimo di personalità, è chiaro che ci vuole, ma non è che stiamo lì, avete visto cosa succede agli allenatori giochisti come Spalletti, no? Le difficoltà in nazionale sono enormi, quindi questi sono due allenatori adattissimi al ruolo, hanno già vinto, sanno come si fa, hanno carisma, personalità. Vediamo, poi dipende anche, Allegri mi sembra un pochino meno propenso ad accettare questo incarico, no? Almeno dalle dichiarazioni che ha fatto, mentre Antonio Conte si è subito detto disponibile.
Sì, Enzo, nel futuro mettiamo insomma il caso in cui Conte dovesse rimanere a Napoli, sì. Al di là di un ringiovanimento della rosa che mi sembra anche necessario, perché effettivamente certo. Il Napoli è una rosa molto molto con una media età molto alta, se dovesse rimanere a Napoli cos'altro dovrebbe migliorare Conte rispetto a questa stagione che sta finendo?
Ma, sicuramente analizzare fino in fondo drasticamente questa storia degli infortuni. Ora, io l'abbiamo già detto tante volte, io non sono medico, non sono preparatore atletico, siamo degli osservatori esterni. Quello che è successo all'interno della squadra della società, lo devono capire loro. Se c'è qualche responsabile andrà tagliato. È chiaro che 40 infortuni sono un'anomalia assoluta, qualcosa che non ha funzionato c'è, questo va detto, è talmente evidente che non si può negare. A cos'è dovuto, devono capirlo loro, devono sapere. Io ricomincio da questo. Fossi il presidente De Laurentiis, la prima domanda che faccio, e l'avrà già fatta di sicuro in un colloquio che ci sarà, chiederei: cosa è successo, chi è stato, di chi sono le responsabilità, voglio sapere, perché questa stagione è stata compromessa da questi infortuni.
Sì, veramente abbiamo perso il collegamento con Enzo Bucchioni, adesso lo riprendiamo. Su, abbiamo ancora i nostri microfoni.
Sì, è caduta la linea, scusate.
No,
sì, sì, il tema è quello lì. Io ripeto, la cosa che quest'anno non ha funzionato, poi la situazione comunque Conte l'ha salvata perché è bravo, perché ha cambiato modulo, perché è riuscito comunque a raschiare il barile di tutte le risorse che aveva, pensate a Vergara, all'ultima soluzione, e questo è successo. Però questi 40 infortuni è una risposta, io la devo avere. Se non ci sarà una risposta pubblica, e non me l'aspetto, e De Laurentiis avrà già fatto indagini, avrà già avuto lui le risposte, ma io credo che anche Conte abbia già fatto un'analisi profonda, mi pare che in alcune situazioni l'abbia anche fatto capire che c'è da andare a fondo per vedere dove si possa, perché già anche l'anno scorso gli infortuni c'erano stati.
Sì, Enzo, lui, scusami Cristian, proprio la domanda che si collega a questo, perché poi spesso Conte, quando ha parlato ai microfoni e gli si è chiesto dei calciatori infortunati, spesso lui ha detto, no, chiedete allo staff medico, chiedete ai medici. Secondo te può esserci uno piccolo scontro interno tra Conte
e lo
staff medico, esatto?
Sì, questo è chiaro che l'abbiamo percepito, quando un allenatore ti risponde così. Però io credo che lui non sfugga alle sue responsabilità, lo sa benissimo che è lui responsabile. Poi se ci sono degli elementi che non vanno bene, anche con questo deve confrontarsi con la società. Non è mai facile cambiare delle posizioni, chiedere delle teste. A Firenze l'anno scorso, per dirti scusate, un qualcosa che conosco abbastanza bene, uno dei motivi per i quali il Palladino è andato via, aveva chiesto la testa del medico e la società gli ha detto no, si va avanti con questo. Scusate.
Prego Enzo.
Quindi se c'è una situazione di questo genere, anche questa va risolta, se vengono accertate le responsabilità. Ripeto, perché questa è una cosa talmente abnorme che io in tanti anni di calcio, 40 infortuni in una stagione, sinceramente 43. Non li ricordo, no?
Sì, sì, no, 43 infortuni sono veramente un'enormità, veramente, veramente troppo. Però Enzo, io volevo anche una tua su queste chiacchiere che si fanno su Giovanni Manna, che insomma parrebbe essere oggetto di interesse per la Roma, ma non solo per la prossima stagione. Si parla di schermaglie con Aurelio De Laurentiis, Aurelio De Laurentiis che ha messo abbastanza un muro di fronte alla Roma, vorrebbe un indennizzo molto importante dalla parte della società giallorossa per portare via Giovanni Manna. Insomma, secondo te il Napoli potrà davvero cedere Giovanni Manna, perché ci sarà un'offerta davvero irripetibile?
Questo è un altro grande tema, perché negli anni al Napoli sono cose successe e risuccesse. Ricorderete anche quando andò via Sarri, che l'allenatore non è il direttore sportivo, ma insomma, come gestisce De Laurentiis lo sappiamo, le regole ci sono, le impone anche per vendere i giocatori e portare via dei quadri, chiamiamoli così, è sempre molto complicato. De Laurentiis ha fatto benissimo questi anni, no? Voglio dire, al di là della simpatia o antipatia, è stato anche contestato, però è indubbio che abbia fatto cose straordinarie, quindi sa lui come gestire. Manna, è chiaro che è evidente il suo lavoro, io gli ho anche dato il premio Maestrelli, sono nella giuria, l'anno scorso qualcuno si è meravigliato, ma è evidente che lui sia un talento tra i direttori sportivi, essendo molto giovane, ha fatto delle operazioni interessantissime, anche questa di Højlund, l'ultima mi viene da dire, insomma non è un'operazione da poco, si fa male il Lukaku e immediatamente trovi la strada per portare a Napoli un giocatore di questo livello, certo. Ma poi ne posso citare delle altre, e quando sei un top fra i giovani, un emergente, è chiaro che ci siano altre società che ti possono mettere gli occhi addosso. Io credo che De Laurentiis sappia benissimo che se Manna vuole andare via, non c'è accordo, non c'è sintonia fra di loro, è controproducente tenerlo. Io non so che rapporti ci siano, se qualche frizione ci può essere stata. De Laurentiis, se lo sappiamo, è un personaggio particolarissimo, non deve essere facile lavorare con De Laurentiis, però poi i risultati li ottieni. È una storia da scrivere, io non ho elementi per valutare, no, non certo. Mi meraviglierei, ecco, non mi meraviglierei perché la Roma è a caccia di un direttore sportivo. Si parla anche di Paratici della Fiorentina, anche Paratici è arrivato
sotto contratto con la Viola da poco.
Appunto, è arrivato da poco, un contratto di 4 anni e mezzo. Sai, poi nella vita, nel calcio soprattutto, puoi fare qualsiasi cosa, però quando ci sono dei contratti firmati ti puoi anche dimettere, però la controparte dipende. Sai, i contratti del Napoli sono sempre particolari, cosa c'è scritto dentro? Non lo sappiamo,
forse non lo sappiamo neanche noi perché sono enormi.
Lo sanno solo loro, quindi magari ci sono clausole rescissorie molto alte, come si fa con i giocatori. Non mi meraviglierei, perché De Laurentiis l'ha fatto spesso.
Sienzo, ieri abbiamo visto un'altra partita di Champions molto interessante, sì, tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che incontrerà poi in finale l'Arsenal, che si è disimpegnato benissimo nella partita contro l'Atletico Madrid. Ma quanto deve faticare il calcio italiano per arrivare a certi livelli, Enzo?
Ma tantissimo. Sarebbe anche facile il procedimento, sai? È che non lo vogliamo fare. E che cosa c'è da cambiare? C'è da cambiare la mentalità. E questo, la gara di andata, più di quella di ieri sera, sì, e ci ha detto che, ma anche quella di ieri sera, e ora arrivo al perché, ci ha detto questo: devi andare in campo per vincere la partita, anche se hai il risultato favorevole, devi continuare a giocare senza fare tattiche, tatticismi, cose di utilitaristiche che poi vanno a nuocere sullo spettacolo. Il calcio è uno sport, come tale vai in campo per cosa fare? Per provare a vincere con tutte le forze che hai. E devi costruire la partita in base a quello. Ieri sera la lezione è arrivata ancora una volta dal Paris Saint-Germain. Sì. Paris Saint-Germain che era in vantaggio di un gol. Cosa avrebbe fatto un ragionamento? Quale sarebbe stato un ragionamento medio italiano?
Aspettiamo.
Vado lì.
Chiudiamoci.
Sto nella mia metà campo, vediamo come si mette. Quasi quasi li faccio attaccare loro che hanno la necessità di segnare e poi vediamo che succede col pissi contropiedi. Pronti via, ieri il Paris Saint-Germain è una furia, che hanno attaccato loro immediatamente, hanno messo il Bayern ai paletti, poi è chiaro ha sbagliato il Bayern la fase difensiva sul gol concesso dopo poco più di 2 minuti, non erano posizionati bene, hanno preso il contropiede, ok, ma perché il Paris Saint-Germain ha cominciato con quella foga lì, con quella voglia lì di giocare e di dimostrare? E poi ti ha dato un'altra lezione agli integralisti, a quelli che dicono che bisogna sempre andare all'attacco, bisogna sempre mettere 10 giocatori a metà campo avversario, quello è il calcio del futuro. Quello è parzialmente il calcio del futuro, perché poi devi sapere anche difendere. Certo. E il Paris Saint-Germain ieri sera ha dato una lezione di calcio a 360 gradi, le sfaccettature sono molteplici. È chiaro che devi fare una difesa come ha fatto il Paris Saint-Germain, attiva, non passiva, ostruzionistica. Esatto. Loro sono difesi in maniera attiva, con un grande pressing, tutti i pressing, se necessario uomo contro uomo in alcune marcature fisse, con Marquinhos soprattutto, che è stato determinante, come sempre. Sì. Poi ripartenza immediata, tant'è che il portiere più impegnato, e ha fatto almeno 3 parate decisive, è quello del Bayern di Monaco. Bello, quindi sì. questo è il calcio che deve essere interpretato in maniera attiva, con quell'idea lì, però devi saper fare anche la fase difensiva, perché non è che noi dobbiamo portare a casa dal 5-4 dell'andata l'idea più gol fai e meglio è, questa sarebbe un'ingenuità assoluta. Lì sono venuti fuori tanti gol perché è un livello straordinario dal punto di vista tecnico, e difendere contro giocatori così bravi, così veloci, tecnicamente inarrivabili, è complicatissimo. Ma il calcio deve avere le due fasi, tant'è, e chiudo, chi l'ha detto? Var Stegia, migliore in campo, certo, giocatore straordinario, ieri sera cosa ha detto? Devo fare anche la fase difensiva perché altrimenti mi mettono in panchina, e questo è chiaro. Ma noi siamo stati capaci di mandare via Luis Enrique dicendo che non era buono, lo ricorderete?
Nel 2011-2012,
bravo, sì. Io lo ricordo bene le contestazioni che fece il tifoso della Roma a Luis Enrique, che
portava, nessuno lo poteva vedere, nessuno lo poteva digerire.
Portava un'idea nuova, esatto, portava un'idea nuova di calcio, era un rivoluzionario, i rivoluzionari li hanno sempre guardati con sospetto.
Molto, molto sospetto. Ecco, Enzo, in chiusura ti voglio fare una domanda un po' cioè diversa, posta in maniera diversa, perché ecco, stiamo parlando di calcio, di modi di proporre il calcio, e allora perché tutti quanti siamo un po' innamorati, un po' diciamo non riusciamo a dimenticare il Sarri Ball, così veniva chiamato a Napoli, e perché adesso un ritorno di Sarri, un allenatore che secondo me non ha fatto poi così tanto da quando è andato via da Napoli, o almeno qualcosa da venire ricordato quanto ha fatto a Napoli, adesso magari il suo nome vicino ancora alla panchina del Napoli scalda ancora parecchio. Secondo te perché?
Perché è ancora negli occhi quella squadra lì. Questa è una cosa pericolosa, pericolosa calcisticamente parlando. Una premessa: io Sarri lo prenderei domattina, lo metterei in qualsiasi squadra, ne sta facendo qualcosa di straordinario alla Lazio, certo. Perché per tutto quello che è successo quest'anno alla Lazio, essere ancora lì, comunque avere una squadra che sta in piedi, che è competitiva, hai una finale di Coppa Italia da giocare, e io con l'Inter comunque parto al 50%, se devo fare un pronostico, perché Sarri qualche scherzetto lo tira fuori di sicuro, qualche idea tattica gli viene in mente per mettere in difficoltà l'Inter. Detto questo, quella squadra lì era una squadra straordinaria, perché ha portato un calcio nuovo. Ricorderete con quanto interesse lo guardavano il Napoli anche i grandi allenatori, cosa disse Guardiola all'epoca, certo. Quindi Sarri è un innovatore, e quell'idea lì delle triangolazioni sugli esterni, era una squadra che giocava un calcio perfetto a memoria, era quando dicevamo sembra un computer, era la verità, e anche lì le fasi le faceva bene entrambe, faceva bene anche la fase difensiva con la squadra lì. È una squadra che ha un equilibrio assoluto, perché Sarri ha sempre prima insegnato la fase difensiva, difendendo in maniera diversa, aggredendo il pallone, la difesa sulla palla, altri principi. E allora la gente cosa pensa? Il tifoso cosa pensa? Torna Sarri,
torna
quel calcio lì, e questa è la pericolosità dell'idea di un grande ritorno. Poi i giocatori cambiano, tant'è che lui ha cambiato modo di fare calcio. Quel calcio lì non l'ha mica poi riproposto più né al Chelsea, né alla Juventus, né alla Lazio, perché se non hai giocatori adatti non puoi riproporre. Ha fatto un calcio diverso, sempre certo. Con gli stessi principi, ma con un calcio diverso. Quindi io ho visto tanti ritorni, quello di Sacchi, di Capello, persino il ritorno di Lippi alla Juventus, che vinse ma comunque non portò la squadra ai livelli della precedente esperienza, e questo è il pericolo di un grande ritorno. Perché poi la delusione potrebbe poi innescare polemiche, dire non è più lui, magari solo perché propone un calcio diverso. Quindi lui è bravissimo, ma il ritorno a Napoli secondo me comporterebbe tutti questi rischi, esatto. Che sinceramente io eviterei.
Esatto Enzo Bucchioni, insomma noi ti ringraziamo davvero tantissimo per essere stato qua con noi oggi a Radio Tutto Napoli.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buona serata a tutti, a presto. Ciao.
Grazie mille davvero ad Enzo Bucchioni, giornalista e editorialista.